Maddalena mi ha chiesto, Maddalena dove sei? Mi ha chiesto di condividere parte di questa lettera. Non leggerò tutto forse, sorella, però prenderò qualche spunto. Lei insieme alla sua famiglia vuole ringraziare Dio per un gesto che è stato fatto nei loro confronti, un gesto anonimo. Come sapete Andrea non ha un lavoro, sto leggendo della sua lettera, hanno un finanziamento grosso da pagare mensilmente, un affitto altissimo, ma Dio, prima persona da parte sua, dico, ci dà da mangiare, ci continua a dare ciò di cui abbiamo bisogno. Credo che tutto ciò di cui ha bisogno un credente è la fede. Dio rafforza la fede nelle prove. E comprendi quanto sia importante credere alle sue promesse. Non importa il problema che stai affrontando, non importa quello che pensano gli altri, non importa ciò che hai e ciò che vorresti, ma importa ciò che Dio vuole fare per te, ciò che Dio ti vuole donare, ciò che Dio vede in te. C'è qualcuno che in mezzo a noi si è preso cura di noi, donandoci di più. Ci avete dato la possibilità di avere il necessario per pagare il ritiro che si fa in montagna, e questo per me e la mia famiglia è un gesto di amore da parte di Dio, e vorrei benedire chi ha un cuore per dare, perché i soldi servono solo per pagare, per mangiare, ma non sono niente per Dio. E noi dobbiamo vedere oltre e credere che Dio sta già provvedendo per ognuno di noi. E con questa lettera voglio ringraziare per questo gesto di amore, grazie, perché possiamo anche noi essere lì con voi, ma voglio anche ringraziare Dio per l'amore che ha questa Chiesa, per l'unione che c'è in ognuno di noi. È importante fare una famiglia di Chiesa, unita, piena di amore verso il prossimo. Grazie di cuore, Maddalena. Ecco, metterò lì la lettera intera così che si può leggere, e vogliono ringraziare per questo gesto che è stato fatto nei loro confronti. Qualche annuncio prima di far andare ai bambini, vogliamo che sentano anche loro quello che c'è in programma, soprattutto alcune cose speciali. Martedì preghiera alle 8, ma non c'è la riunione delle sorelle. Giovedì alle 20:30 c'è lo studio, l'incontro di studio alle 20:30. E il venerdì abbiamo in programma un qualcosa di speciale, la veglia di preghiera, che vogliamo dedicare insieme al Signore. Quest'anno cercheremo di farlo un po' diverso, spezzeremo un po' la serata notte con dei canti, il gruppo Lode ci guiderà anche in dei canti, e vogliamo dedicare questo venerdì alle 9 al Signore. Qualcuno ha detto ieri, mi ha detto che in questa chiesa si vedono delle risposte alle preghiere. Io penso che non è soltanto in questa chiesa, però anche in questa chiesa. E perché ci sono le risposte? Perché preghiamo. Perché preghiamo. E siamo chiamati a pregare anche questo venerdì. E mi auguro che la Chiesa risponderà all'invito del Signore a dedicare queste ore a Lui. E forse tutta la notte o tutta la sera, notte tanto, ma dedicheresti un'ora? Forse un'ora potresti venire e pregare insieme a noi, i tuoi fratelli. Alcuni di noi digiuneremo il venerdì. Lo dico così che lo sapete, se volete mandarmi un messaggio per dirmi personalmente che anche voi digiunerete il venerdì per dare più forza a questa preghiera che vogliamo dedicare al Signore, potete farlo, se no non dovete dirlo a nessuno, è tra voi e Dio. Ok, venerdì vogliamo esserci, vero? Chiesa, fratelli, cerchiamo di farlo. Domenica prossima, adolescenti, ci saranno qui alle 20, alle 14:30. Il ritiro della Chiesa 28 al 30 aprile, sono aperte le iscrizioni per il ritiro, abbiamo anche un tema, faccia a faccia con Dio, quello che Paolo Di Nunzio ha preparato per noi. Potete contattare Marina direttamente o anche Sara Di Nunzio per farli sapere se verrete. 90 euro a persona per questi 3 giorni, 2 giorni e mezzo, 45 per persone da 3 a 11 anni, bambini da 3 a 11 anni, e poi 02 gratis. E questo per quanto riguarda gli annunci. Apriamo le nostre Bibbie, i bambini possono andarsene. Galati 6, oggi finiamo il libro di Galati. Questo, ecco, qualcuno festeggia, non so perché, non so se è una cosa incoraggiante o scoraggiante. Comunque, stiamo per finire il libro di Galati. Se non sbaglio, questo è il 39esimo 39esima volta che studieremo il brano. Volevo arrivare al 40esimo per arrotondare, però ci fermeremo al 39esimo sermone. E vogliamo leggere insieme versetti del 11 fino al 18. Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto da mia propria mano. Andrea, possiamo spegnere qua, che proprio sto bruciando. Posso farlo anch'io. Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto da mia propria mano. Tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti, in Cristo Gesù tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia e così siano sulla Israele di Dio. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Signore Gesù, grazie per la tua parola, grazie per il tuo servo Paolo, grazie per lo spirito che ha ispirato lui a lasciarci questo registro della tua mente, della tua volontà. E ti prego di accompagnarci questa mattina, di parlarci tu attraverso le tue scritture, usati del tuo portavoce, di colui che parla e parla anche ai cuori di coloro che ascoltano. Ti prego nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo continuare la nostra meditazione su questi versetti, questi ultimi versetti del libro di Galati, 11 al 18, e per coloro di noi che c'eravamo l'altra settimana, abbiamo visto che in questa sezione finale del libro di Galati, Paolo insegna che il credente nato di nuovo fa parte di una nuova realtà, ad un mondo diverso. Il mondo inteso non come la creazione, abbiamo detto, la creazione meravigliosa di Dio, con i fiumi, le montagne e tutto quanto, però il mondo inteso come il gioco che ogni essere umano è chiamato a far parte dal momento in cui mette piede su questa terra, non ci appartiene più. Il gioco del mondo, il gioco del rendere onore, come lo fa il mondo, il gioco di applaudire quello che applaude il mondo. Il mondo inteso come questo scambio ridicolo di medaglie, corone, premi, lauree, cose di questo genere. Paolo dice quello non fa più parte della nostra vita. Paolo ripudia questo gioco, lo smaschera. Abbiamo visto in versetti dell'11 al 13, dice Paolo, io non farò parte della vostra ossessione, versetto 12, di far bella figura. Dice io, non voglio saper niente dello spirito di compromesso che vi spinge a non voler perdere le posizioni di onore e i titoli che vi spingono a ripudiare la croce perché non volete essere perseguitati per conto d'essa. Paolo dice, mi faccio beffa del vostro giochino di vantarsi della carne, potersi vantare della carne, versetto 13. Paolo dice, non voglio saper niente di questa vostra condotta mondana. E poi l'Apostolo ci fa arrivare al versetto 14, una frase meravigliosa, versetto meraviglioso. Dice, ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso al mondo. E Paolo ci presenta in questi versetti la vita crocecentrica. E vogliamo riflettere insieme su ciò che caratterizza la vita crocecentrica. Vogliamo vedere 5 punti che sorgono da questo testo. E la prima è l'unica ragione di vanto per il credente crocecentrico, per cui il mondo non ha più valore, per cui il mondo è passato, l'unica ragione di vanto. Lo vediamo in versetto 14. Paolo prima di tutto si contrasta con i mondani, quei credenti stupidi, pastori stupidi che ancora si vantano degli onori, che ancora si vantano degli applausi e delle lusinghe di questo mondo. Ci viene in mente una frase che disse qualche capitolo fa: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati? O Chiesa del ventunesimo secolo, credenti del ventunesimo secolo, chi vi ha ammaliati? Voi davanti il quale Cristo è stato crocifisso, chi vi ha ingannati affinché cadiate in uno spirito così mondano? Cristo è stato crocifisso, non mi rendete conto? Cristo, Dio stesso è stato crocifisso e voi con Lui, e voi continuate a vantarvi di queste cose. Miserabili, ma non io, ma quanto a me. Fate quello che volete, dice l'Apostolo Paolo, ma quanto a me non sia mai, Dio non lo permetta, anzi Dio mi uccida pure se mi vanterò di qualsiasi cosa che non sia la croce di Cristo. Questo è il mio unico vanto. Paolo dice: puoi avere i tuoi seguaci su Facebook, puoi avere le tue mega chiese, tieniti le tue foto sulla rivista di Pastore Moderno. Io voglio una cosa soltanto, abbracciare la croce, baciare le schegge della croce, dammi i chiodi della croce, dice Paolo. Dammi un Cristo sanguinante, distrutto, dammi un eroe, sputato dal mondo, ma la gloria di Dio. Dammi l'agnello immolato prima della fondazione del mondo per i miei peccati. Paolo non smetteva di dire: dammi l'agnello immolato prima della fondazione del mondo per i miei peccati, per i miei peccati, per i miei peccati, diceva Paolo. Cosa ti importa del mondo? Una volta che hai capito che c'è un rimedio per i tuoi peccati, cosa ti importa di tutto il resto? Una volta che c'è un posto dove tu puoi portare il tuo peccato, dove andrai con il tuo peccato? Dove andrai con questo cuore tuo maledetto? Dove andrai con il tuo cuore che ogni giorno butta fuori odio, menzogne, giudizio su tutti e su tutto? Dove andrai col tuo peccato? Lo seppellirai il tuo cuore? Prenderai un coltello e ti taglierai nel petto per prendere fuori il tuo cuore e seppellirlo sottoterra? Non puoi farlo. Dove andrai col tuo cuore così odioso? Dove andrai con la tua coscienza così sporca che ogni giorno ti accusa giustamente? Dovresti fare, ma non stai facendo. Non sto facendo, dovresti fare. Dove andrai con la tua coscienza così irrimediabilmente sporca? Non facciamo mai quello che dobbiamo fare. Andrai a un consulente, a un psicologo, a un medico, non ti aiuteranno in niente, perché il tuo peccato è troppo profondo. Ti dirò dove andare: a Golgota, dove c'è un Cristo sanguinante, dal quale costato esce una fiumana di acqua e di sangue per lavarti dei tuoi peccati. Lì andrai. E una volta che sarai andato lì e avrai sperimentato il perdono dei tuoi peccati, il mondo non significherà più niente per te. Quando avrai capito che il vero senso della croce è questo, sarà l'unico vanto tuo, l'unico vanto. Vuoi sapere se è il tuo unico vanto? Guardati dentro. Di cosa ti vanti? Ti vanti, prima di tutto? Di cosa ti vanti? Il tuo unico vanto è o non è? Io sono un grande peccatore, una grande peccatrice, ma la croce di Cristo mi ha salvato. È il tuo unico vanto. Hai lasciato la croce alle spalle? Hai voltato le spalle? Ti sei stancato della croce? Ti sei lasciato affascinare da altro? La croce, no, le so già. Il nostro unico vanto è la croce. E ancora c'è tempo per ritrovarlo. L'unica ragione di vanto per il credente crocecentrico è la croce. Il significato della vita crocecentrica, numero 2, versetto 14, dice: per mezzo del quale il mondo è stato crocifisso per me, io per il mondo. Le parole di Paolo sono impressionanti in questo versetto. Una realtà spirituale profonda che ci dice che per conto dell'unione spirituale del credente con Cristo nella sua morte, per mezzo di questa unione spirituale con Cristo, nella sua morte, noi siamo difatti morti per il mondo, anzi crocifissi, e il mondo è morto, anzi crocifisso per noi. Per conto della nostra unione spirituale con Cristo. Ci sono diverse implicazioni del significato della vita crocecentrica. La prima è che il mondo non ha alcun utilizzo per me più. Mi vede, ci vede e dice: quella persona è un corpo estraneo in questo mondo. Il mondo ci vede come crocifissi. Papa Pio IV si lamentò all'epoca di Giovanni Calvino e disse: la forza di quell'eretico orgoglioso risiede in questo. Le ricchezze e l'onore non significano niente per lui. Era disperato. Non fa il mio gioco, non gioca il gioco mio, del mondo. Perché Calvino era crocifisso per un papa carnale come Pio IV. Significa anche, non soltanto che il mondo non ha alcun utilizzo per noi, implica che c'è una violenza, che c'è una violenza continua nel crocifiggere il mondo, il mio attaccamento al mondo. Non solo farlo morire, ma devo crocifiggere il mio attaccamento al mondo. Il mio morire al mondo è una morte violenta e tortuosa. Ogni giorno cosa facciamo? Uccidiamo le nostre affezioni e i nostri attaccamenti al mondo, che come i tentacoli di un polpo vogliono afferrare e coccolare le cose del mondo per il nostro io, per il nostro orgoglio. Paolo dice: siamo crocifissi a tutto questo. Però l'idea principale della vita crocecentrica, il significato principale della vita crocecentrica è che il mondo a me non mi interessa più. È morto per me. Sono morto ad esso, sono morto al mondo. Paolo dice, Galati 2:20, io sono stato crocifisso con Cristo e la vita che vivo nella carne, cioè la vita che vivo ancora qua giù, nel mondo fisico, lo vivo nella fede. In altre parole, sono qui, ma non sono qui. Lo vivo con riferimento non a ciò che vedo, ma a ciò che non vedo, ciò che non sento, non con riferimento a ciò che i miei sensi capiscono o intuiscono, vedo oltre il velo. Perché? Perché sono morto con Cristo. La domanda per noi sorge: fin quando continueremo a dare così tanta importanza al mondo? Fin quando? Che cosa morta, seppellita, putrefatta è il mondo? Dire che siamo morti al mondo significa che siamo come una salma in relazione ad essa, ed essa in relazione a noi. Perché dare importanza a una cosa così? C'era un tempo, forse alcuni di voi vi ricordate, in cui si parlava del pericolo di essere mondani. Si parlava una volta in questo modo. Non so se qualcuno si ricorda, però si parlava del pericolo e dell'incompatibilità della vita cristiana con la vita mondana. Si parlava una volta così, ovviamente ci sono eccessi. Parlare del pericolo di essere troppo mondani ci può far cadere in degli eccessi dove andiamo oltre la chiamata del dovere. Per lo spirito di questi credenti di generazioni antiche deve essere riscoperta. Per esempio, loro dicevano, forse un po' esageratamente, però dicevano che il cinema è una cosa del mondo e che i credenti che viviamo più là che qua non c'entra niente con il cinema. Ora, vediamo l'eccesso in questo? Sì. Non penso che bisogna andare a cancellare tutto quello che è nel mondo, però i film che vedono alcuni cristiani, le cose che alcuni credenti mettono davanti ai loro occhi, sono talmente mondani che dovrebbe vergognare a un credente avere contatto con queste cose. C'è un film del quale non voglio dire il nome per non darlo pubblicità, per un film che tratta degli argomenti sessuali impensabili e sento che dei credenti lo guardano e ne parlano. Com'è possibile? Il mondo è morto per noi. Mio padre non entrò in un cinema fino ai 50 e passa anni, ripeto, non è che sono d'accordo con forse le decisioni tutti di mio padre, però capiamo lo spirito che spingeva a una generazione a dire c'è un mondo lì fuori che è pericoloso e che è incompatibile con la vita del credente nato di nuovo. E voglio dire questo anche ai genitori, per quanto riguarda crescere i nostri figli, e non solo ai genitori, però in modo speciale, per crescere i nostri figli con l'atteggiamento giusto verso il mondo. Un autore dice che l'albero è già presente nell'alberello. L'albero è già presente nell'alberello. Ciò che il bambino è lo sarà anche l'adulto. Questa è un po' l'idea. Quello che fai diventare il bambino è ciò che stai facendo diventare l'uomo. E poi l'autore parla di tre parole chiavi in questa battaglia contro il mondo. Parla di tre parole chiavi che lui dice: se noi diventiamo dottori di queste tre parole, faremo che i nostri figli diventino diversi da loro stessi, come un idiota è diverso da un uomo saggio. E le parole sono queste: azioni, abitudini, carattere. Azioni. Azioni. Le azioni che noi incoraggiamo i nostri figli a fare creeranno delle abitudini che a lungo termine creerà il carattere dell'uomo e della donna. Vogliamo il carattere, vogliamo formare, vogliamo vedere gli spiriti e le anime dei nostri figli svilupparsi, ma non succederà se non investiamo nelle azioni che creano abitudini, che creano il carattere. Le abitudini sono quelle cose che fanno i solchi profondi, presi insieme, forgiano un'anima e creano il carattere. E la domanda è: chi vincerà la battaglia nel creare dei solchi nelle anime dei nostri figli? Chi vincerà la battaglia delle azioni, le abitudini e il carattere? Il mondo o Dio? È una o l'altra? Una o l'altra. Numero 3, le implicazioni di una vita crocecentrica, versetto 15. Le implicazioni della vita crocecentrica, il significato è che siamo morti per il mondo. Però Paolo trae fuori un'implicazione della vita crocecentrica per cui il mondo è una cosa del passato quando dice tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Paolo dice che la vita crocecentrica principalmente significa la rinuncia a questo mondo, e Paolo trae fuori questa implicazione di questo fatto. E ovviamente, se abbiamo seguito l'argomento di Paolo nel libro di Galati, vediamo che lui tratta di nuovo, ancora una volta, la polemica con i giudaizzanti, coloro che volevano che i Galati fossero circoncisi, dicevano che era perché la salvezza veniva acquisita attraverso il rito della circoncisione. E Paolo usa la polemica tra la circoncisione e incirconcisione per mettere in mostra l'eterno conflitto tra le due cosiddette vie della salvezza, due vie opposte, la salvezza per la sola grazia, per mezzo della sola fede, o la salvezza per la grazia più qualche contributo dell'uomo. E cosa ci insegna Paolo qui? Paolo ci insegna qui che la croce assorbe tutto. La croce assorbe tutto. Per Paolo non c'era un giorno in cui il peccato non gli stava davanti e pertanto non c'era un giorno in cui la croce di Gesù non inghiottiva e rendeva relativo ogni altra cosa della sua vita, fino ad annichilire quasi, a radere a suolo quasi ogni altro aspetto della vita. E l'implicazione della vita crocecentrica è che la sua vita vissuta alla luce della croce lo portava a relativizzare qualsiasi cosa che potrebbe rubare il merito e il valore della croce. La croce per Paolo era tutto. La persona che vive la vita crocecentrica non ha più una categoria nella quale includere gesti, riti, cerimonie che possano contribuire alla propria salvezza. La persona che vive una vita crocecentrica ammette, vede che Cristo e che Dio stesso è stato crocifisso e ha pagato per i propri peccati. Che senso ha parlare di resti, di riti, di gesti e di cerimonie che potrebbero contribuire alla salvezza? È incomprensibile per Paolo. Paolo vede solo questo sole in pieno bagliore che spegne tutte le luci intorno. E questi giudaizzanti volevano ancora far riferimento a queste stelle, la circoncisione o la legge o le cose che per Paolo erano invisibili, vedeva solo la luce del sole. La croce assorbe tutto. La croce relativizza tutto. Dice, nella circoncisione, nella incirconcisione conta nulla. Non conta nulla. Gesti, riti, cerimonie, qualsiasi cosa che l'uomo possa pensare che può contribuire alla salvezza, dice, non conta nulla. Alla luce della croce. E Paolo dice che una cosa conta. Dice, l'essere una nuova creatura, letteralmente conta la nuova creazione. Paolo dice che per conto della nostra unione con Cristo, per conto della nostra morte all'epoca passata del mondo e dei tempi del mondo materiale e fisico, per mezzo della croce abbiamo lasciato indietro quelle cose, adesso facciamo parte della nuova creazione. Paolo è già lì, Paolo vive già con la mente nel mondo a venire. In altri posti, 1 Corinzi 5, 17, Paolo dice, se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie del mondo sono passate, le cose vecchie, metodi umani, metodi carnali per acquistare la salvezza, è tutto passato, la croce rade al suolo tutto. E dice che in Cristo tutte sono diventate nuove, tutto, tutto. È lasciato alle spalle di Paolo. E una cosa conta, il far parte di una nuova creazione, l'essere rinati, l'esistere nella nuova creazione. La realtà di Cristo, per Paolo, relativizza e annienta ogni cosa. Versetto 16 aggiunge un punto importante, la descrizione del credente, crocecentrico, la descrizione del credente crocecentrico. Se leggessimo attentamente potremmo arrivare a una conclusione sbagliata. Forse Paolo ha fatto il passo più lungo della gamba nella sua esposizione del modo in cui la croce relativizza tutto, annienta tutto, rende insignificante il mondo presente, la vita presente. Potrebbe quasi dare l'idea, è talmente estremo nel voler relativizzare le cose presenti, che potrebbe far pensare che non c'è nulla da fare, che non stare con le mani in mano finché lasceremo di una volta per tutte questo mondo. Per questo Paolo descrive un altro aspetto importante, in versetto 16 dice su quanti cammineranno secondo questa regola, siano pace e misericordia. Descrive con questa frase quello che è e quello che caratterizzerà la vita del credente crocecentrico, cioè cammineranno secondo questa regola, questo canone è la parola letterale. Cammineranno secondo il metro dello Spirito, cioè la parola di Dio, e su queste persone lui pronuncia una benedizione di pace, dice pace siano a queste persone. E ho detto che questa è la descrizione perché non dice, non dà un'esortazione, non dice adesso che sapete camminate secondo la regola, non dà una esortazione, non è un imperativo, fate qualcosa, no. Descrive il credente crocecentrico. Descrive il credente che fa parte della nuova creazione. Siamo, sono già coloro che cammineranno secondo la regola, questo li caratterizzerà. È interessante che Paolo dice cammineranno, è una forma futura, e qualcuno potrebbe leggere e dire, ah beh, allora l'unica cosa che importa è che io, prima di morire, mi assicurerò di camminare secondo la regola, perché dice pace su quelli che cammineranno, 20 anni ce li ho per me, per vivere come voglio, poi un giorno camminerò al futuro. Questo non è l'idea di Paolo. L'idea di Paolo è che così come oggi camminiamo secondo la regola, cammineremmo tutta la nostra vita secondo la regola. Per Paolo la storia dell'uomo è un eterno presente agli occhi di Dio. E anche se noi viviamo questa vita srotolando nelle nostre vite il piano di Dio, la santificazione, la salvezza si sta srotolando nelle nostre vite, per Dio un eterno presente, e Paolo è talmente chiaro e convinto della salvezza finale del credente nato di nuovo che pronuncia una benedizione su coloro che in quel giorno si troveranno ancora a camminare nelle vie del Signore. Paolo vede che il credente nato di nuovo fa già parte della nuova creazione e camminerà tutta la sua vita secondo la regola, secondo il metodo di Dio. Vediamo quanto equilibrio ci vuole, non è vero, nella vita cristiana. Perché alcuni potrebbero pensare, ah, relativizziamo il presente, l'unica cosa che importa è la nuova creazione, sono già salvo, sono già lì, sono già seduto con Cristo nei luoghi celesti, però c'è un altro lato della medaglia, ed è che siamo ancora chiamati, anzi, fa parte di noi il camminare secondo la regola dello Spirito Santo. Alcuni innalzano troppo il presente e si dimenticano della nostra esistenza già davanti a Dio, rigenerati parte di questa nuova creazione. Noi viviamo in questo periodo dei tempo tra i tempi, in cui tutte e due le cose sono vere. E il punto principale, riflettendo su questo, è che il credente vive in pratica ciò che è già davanti a Dio. Questa è la presentazione di Dio della santificazione. Stiamo vivendo in pratica ciò che siamo già, facciamo parte della nuova creazione, pertanto camminiamo e cammineremo secondo la regola. Paolo ci ricorda che le opere, il camminare secondo la regola, non è opzionale. Non è possiamo o non possiamo farlo. Come ho detto, nella teologia di Paolo, noi facciamo delle buone opere, camminiamo secondo la regola, perché siamo già innestati in Cristo. Siamo già salvi. Non so se vi ricordate in Efesini 2:10, dove Paolo dice siamo creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che sono stati precedentemente preparati per noi. E l'idea si collega, no? Siamo creati in Cristo Gesù, facciamo parte di questa nuova creazione, si collegano le due idee, e dato che siamo parte di questa nuova creazione in Cristo Gesù, la conseguenza è che le buone opere verranno fuori, cammineremo secondo la regola e ci caratterizzerà questa vita che Paolo descrive. Saremo caratterizzati da un cammino regolato. Le opere ci saranno. Non per il principio mondano, carnale, tirati su, salva te stesso. Questo principio è stato accantonato una volta per sempre. Però c'è un altro principio che fa sgorgare da noi le buone opere, il camminare secondo il canone, ed è che abbiamo la nuova vita in Cristo innestato in noi. E voi sapete benissimo di cosa parlo, con tante parole. Ed è che il cristianesimo per te è diventato una cosa intuitiva. Vero o no? Vero o no che il cristianesimo, l'ubbidienza, è diventato per te una cosa intuitiva. La fede è una cosa intuitiva per te. È qualcosa che tu sperimenti e tu sai benissimo che il progresso che hai fatto è un dono di Dio nella tua vita, vero? E quando tu ti metti a pensare quello che tu, dove sei arrivato nella tua vita spirituale, non ti viene da inorgoglirti e di dire wow, guarda dove sono riuscito ad arrivare. No, c'è stata una potenza dietro di te, una forza dietro di te che ti ha fatto avere una vita di preghiera, dove a volte preghi ore al giorno, dove leggi la Bibbia con gioia. Vedete di cosa parlo? Le buone opere, il camminare secondo la vita regolata di Dio fa parte della tua vita, perché per grazia sei stato innestato in Cristo Gesù. E Paolo vuole assicurarsi che nel relativizzare ogni cosa alla luce della nuova creazione non ci confondiamo pensando che non cammineremo secondo la volontà di Dio. E Paolo dà due benedizioni su due categorie di persone. La seconda lo menziono velocemente. Dice pace sull'Israele di Dio. Alcuni vogliono dire che l'Israele di Dio è la Chiesa. È difficile questa interpretazione perché nelle lettere di Paolo Israele è sempre il popolo etnico e ci fa capire che nella mentalità di Paolo c'è ancora misericordia da essere consegnata al popolo di Israele. Però la prima benedizione per chi è? Dice pace su quanti cammineranno secondo questa regola. Pace. Qual è il credente che sperimenta la pace? Colui che vive una vita incoerente con ciò che è? O il credente che vive la sua vita in modo coerente con ciò che è? E lo sai già, però te lo ricordo, tu non avrai pace, non avrai mai pace se non vivi compiendo il tuo dovere. Non avrai mai pace. L'unica pace che esiste per un credente nato di nuovo è vivere ciò che è già, vivere in ubbidienza, vivere compiendo le buone opere che Dio ha messo nel suo cuore. E se non mantieni questa linea dritta, perderai la pace, pace di coscienza sicuro. Perché? Perché non stai facendo quello che sei stato creato per fare, camminare secondo la volontà di Dio. E che dire di un cosiddetto credente che non può dire che sta camminando secondo la regola? Che dire di questa persona che non se ne importa proprio di camminare secondo la regola? La Bibbia dice che non soltanto non avrai pace di cuore e di coscienza, ma può essere che non sei veramente in pace con Dio, che stai vivendo un'illusione, che stai vivendo una falsa realtà. Paolo descrive i partecipi della nuova creazione come coloro che cammineranno e pronuncia pace su di loro. Cosa è pronunciato su coloro che non camminano? sia che si chiamino credenti o meno. Lo dice in un altro posto, ira e indignazioni a quelli che invece di ubbidire la verità ubbidiscono all'ingiustizia. Se la tua vita è fatta di ubbidire all'ingiustizia, cosa puoi concludere? Che è possibile che non conosci affatto la pace con Dio. Per questo ci ammoniamo, fratelli e sorelle. Ci ammoniamo e diciamo, attenzione, se non stai camminando secondo la regola, può significare, quando diciamo camminare secondo la regola, non intendiamo in modo perfetto, ma intendiamo regolato, generale, la tendenza della vita tua è di fare il bene, non stai vivendo gioiosamente nel peccato, ci ammoniamo e diciamo, può essere che non puoi applicare a te questa benedizione di pace con Dio. Ti auguro una cosa questa mattina, che tu possa conoscere la pace di Dio, attraverso l'obbedienza. Figlio di Dio, figlia di Dio, studiate le scritture, comprendete bene il vostro dovere e seguite la strada dell'obbedienza, perché altrimenti non conoscerai la pace e non vogliamo mai che, come Paolo disse, non sia che alla fine, dopo aver predicato ad altri, io stesso sia squalificato, cioè si dimostri alla fine di tutto che ero un illuso. Per finire, numero 5, i segni caratteristici del credente crocifisso, credente crocecentrico. Qui arriviamo alla fine della lettera. Nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Cristo, di Gesù. Chiama attenzione qui Paolo ai segni fisici che lui aveva sul suo corpo, marche fisici, quelli che aveva ricevuto quando lui svolgeva il suo ministero di apostolo, persecuzioni, lapidamenti, eccetera, eccetera. E Paolo dice, ho questi segni, letteralmente interessante che li chiama stigmata, le stigmata di Gesù, che non sono quello che molti vorrebbero interpretare i segni di Padre Pio o di San Francesco. No, Paolo non era un cattolico superstizioso, mi dispiace, quanto qualcuno piacerebbe pensarlo. I segni non sono gli stessi di Gesù, nelle mani o ai piedi, no. Sono le marche inflitte da Gesù a Paolo. Per che cosa? Per segnarlo, per marcarlo, per timbrarlo e dire tu sei mio. Io ti ho segnato. E ogni volta, Paolo, che tu vedrai questi segni, ricordati a chi appartieni. Sono i segni della croce, ma sono i segni anche che tu appartieni a Cristo Gesù. Questo è un segno che caratterizza anche il credente crocecentrico. Il cristiano crocecentrico cammina zoppicante. Il credente crocecentrico ha un segno, ha una ferita, ha una lotta che lo caratterizza e gli ricorda a chi appartiene, di chi è. Questo gli dice il segno. Gli dice che appartiene non al miliardario, non all'imperatore, non appartiene all'uomo di affari e all'uomo di successo, appartiene a chi? Al crocifisso, a Gesù Cristo. E ogni volta che quella ferita, quel malore, quella lotta spunta, usalo per ricordarti a chi appartieni. Paolo dice, nessuno mi dia più problemi, in altre parole, riconoscete per conto dei miei segni la mia autorità apostolica, porto sul mio corpo i segni dell'apostolo, i segni dell'apostolo erano sì i miracoli e i prodigi, ma ancora di più il segno dell'apostolato, erano quei segni che mostravano al mondo le sue fatiche per la Chiesa, per il corpo di Cristo, i suoi digiuni, le sue persecuzioni, afflizioni. I segni alle quali Paolo si appella qui sono i segni che mostrano che era stato messo da parte per essere la spazzatura del mondo e il rifiuto di tutti. Paolo dice: nessuno mi dia molestia. Accettate le mie parole come sono, parola di Dio. E così faremo, vero fratelli e sorelle? Accetteremo, daremo ascolto all'Apostolo, non rattristeremo lo spirito che ispirava l'Apostolo, non ci ribelleremo contro quello che lui ci insegna. Crediamo che l'Apostolo Paolo è il servo, è l'Apostolo di Gesù Cristo e studieremo le sue lettere e metteremo in pratica i suoi insegnamenti. Che miglior modo di concludere la lettera e preparare i nostri cuori per la Santa Cena se non applicando a noi il versetto 18? La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. La grazia. Paolo finisce con la grazia, finisce con uno spirito di fratellanza, finisce chiamandoci ad alzare lo sguardo, a penetrare il velo del visibile, guardare l'invisibile, quando dice sia con il vostro spirito. Il cammino cristiano è un cammino spirituale. E questa mattina vogliamo riflettere su queste cose mentre prendiamo la Santa Cena, mentre prendiamo gli elementi. Non so in che modo vorresti riflettere, sicuramente puoi permettere che il tuo cuore, la tua mente vada alla croce, puoi trovare lì il perdono di cui hai bisogno, puoi vantarti della croce mentre prendi questi elementi. Forse l'altro aspetto che devi meditare è se hai capito veramente la tua professione, hai capito veramente la profondità della tua professione, forse fatta in modo leggero, forse fatta in modo superficiale, però che è molto più profondo. È una chiamata ad una vita crocecentrica. È una chiamata a seguire il crocifisso. Comunque sia, vogliamo dare tempo adesso alla riflessione. Se Andrea puoi venire qui per suonare qualcosa mentre ci prepariamo, vi ricordo che questi elementi sono per coloro che hanno fatto un'esperienza vera col Signore, lo conoscono, hanno appoggiato la loro fede in Lui. E anche per coloro che hanno preso la decisione di battezzarsi, identificandosi con la morte e la risurrezione di Gesù, e per coloro che stanno camminando secondo la regola, non in modo perfetto, non in modo senza zoppicare, però la tendenza, il desiderio e il cuore ti porta alla penitenza continua nel camminare secondo le vie del Signore. Prendiamoci qualche momento, poi quando sarai pronto, vieni davanti, prendi il pane e il calice e poi lo prenderemo insieme. Quella notte, prima di essere tradito, Gesù era seduto a tavolo intorno con i suoi discepoli e prese prima di tutto il pane che era un gesto, un simbolo molto semplice, però che rappresentava e rappresenta dei concetti profondi. In Lui abbiamo la redenzione, mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia. Il Vangelo ci dice che abbiamo la redenzione. Siamo salvi, siamo stati anche noi assorbiti dalla croce, e vogliamo ricordarlo in questo momento. E vorrei chiedere a Max se puoi ringraziare il Signore per il pane. Se prese il pane e disse: fate questo in memoria di me. Poi prese anche il calice. E vorrei chiedere a Paolo Vinci se puoi ringraziare il Signore per il suo sangue. Prese il calice e disse: fate questo in memoria di me. Paolo dice poi che ogni volta che lo facciamo, predichiamo il Vangelo, finché Lui verrà, predichiamo a noi stessi. Ho bisogno di predicare il Vangelo, me stesso, ogni momento, e lo predichiamo anche ad altri, attraverso i simboli, attraverso i gesti, e lo facciamo finché Lui tornerà. E così vogliamo continuare a fare, a vivere il Vangelo, proclamare il Vangelo, e che il Signore ci aiuti. Amen. Vi auguro una buona settimana, grazie della vostra presenza, che Dio continui a benedirci, ci vediamo molto presto.